stiamo per iniziare Corrispondenza Operaie e oggi faremo uno speciale su Telecom. Purtroppo non abbiamo non avremo il collegamento con un lavoratore della Fastweb, visto che purtroppo oggi è lunedì ed è molto più difficile cercare dei contatti. Però comunque faremo invece uno speciale appunto su sull'azienda Telecom, su quello che sono i risvolti secondo i lavoratori di quello che è stato definita la più grande truffa nazionale degli ultimi 50 anni. Parleremo con Francesco Piccioni, giornalista del Manifesto e un compagno lavoratore del Cobas Telecom. Allora, iniziamo con la puntata di oggi, appunto con uno speciale sulla Telecom. Tutti abbiamo letto e sappiamo dalle cronache di questi ultimi di queste ultime settimane, appunto quella che è stata la maxi inchiesta che ha coinvolto appunto Telecom Sparkle e la Fastweb. Una truffa da milioni e milioni di euro cercheremo di descrivere brevemente rispetto a quello che è il meccanismo o lo schema che ha costruito questa truffa. Una truffa portata avanti dal Hazi Mokbel con l'avallo degli amministratori legati, almeno per quanto riguarda Fastweb, di Skaia e di Telecom Sparkle. Lo schema purtroppo è difficile da scrivere in radio, almeno per voce. Io ci proverò perché comunque questo qua è uno schema che è di truffa che è da qualche anno con l'avvento della moneta unica, ma il mancato avvento di una fiscalizzazione generale dell'Europa è una truffa che molti hanno adottato appunto in questi ultimi anni. Pensiamo anche l'anno scorso Angelini in Abruzzo, insomma. Praticamente si tratta, gli esperti la chiamano la truffa carosello, che è praticamente una truffa che è costituita da aziende finte cartiere in Italia e offshore all'estero, da cui appunto passano sempre i stessi soldi a livello economico, insomma, di investimento, ma con la stessa cifra si frega l'IVA e l'IVA viene versata naturalmente in quelli che sono i classici fondi neri di tutti i speculatori. Cerchiamo di capire come. In questo caso facciamo i nomi di quelle che sono le quattro aziende della truffa Telecom. Ne sono Fastweb, sono immischiate almeno 51 aziende. Noi facciamo questo gioco almeno con quattro aziende. Allora, diciamo che tutto parte da un'azienda con sede in Europa, in questo caso a Londra, l'Acumen Ltd, che diciamo, compra servizi telefonici internazionali senza IVA perché c'è una diciamo, transizione fra stati europei, fra aziende con sedi in diversi stati europei, non se paga l'IVA, quindi appunto senza IVA. Facciamo caso che appunto 100 euro di servizio telefonico comprato, in questo caso da Acumen a Telecom o a Fastweb. In questo caso Fastweb di queste 100 euro, mettiamo caso, trattengono il 5%. E comprano a stavolta con 95 euro alto traffico ad una cartiera italiana finta, ad un'azienda finta, la E-Globe, in questo caso in Italia, che aveva sede anche a Roma, e in questo caso pagando l'IVA, quindi mettiamo caso 95 euro più 19 euro di IVA su 95 euro sono 114 euro. Quindi da 100 euro che erano all'inizio sono diventate 114, che la Telecom passa ad E-Globe in questo caso. E-Globe cosa fa? E-Globe, appunto, essendo una società finta di quelle che cambiano sede, denominazione sociale, prestanome e quant'altro in tempo prima che la finanza venga a fargli visita, e comprava con naturalmente fatturazione finta, tutto questo, naturalmente traffico reale non sarebbe mai comprato neanche precedentemente nelle altri passaggi da azienda a azienda. In questo caso comprava traffico per 114 euro senza pagare l'IVA, che veniva in questo caso evasa da E-Globe alla Broker Management, che era un offshore a Panama, e in questo caso controllata da Mocbel. Mocbel in quel caso ridava i 100 euro, diciamo, iniziali alla Acumen Ltd e ricominciava il giro, però le 14 euro di IVA, perdono, scusate, cioè, i 14 euro in più appunto venivano in questo caso messi in quello che è il fondo nero e tutta questa operazione qua, e dalla broker management si facevano altri investimenti in diamanti, immobili, finanza creativa, andrangheta, mafia, fasciste, naziste e tutto qualsiasi se ne voglia. Allora, diciamo, com'è che appunto l'IVA, cioè lo Stato, in questo caso ha accumulato un debito, sia perché appunto veniva evasa l'IVA di 19 euro in quel caso, ma a volte la Telecom si trovava addirittura in credito con lo Stato di IVA. Quindi molte volte capitava che, fra l'altro, questa è un'altra fase di quella che è la truffa di Telecom, che veniva svolta non sempre. E appunto quella che la Telecom si faceva creditrice attraverso lo Stato di altra IVA, perché molte volte dichiarava il debito con lo Stato di IVA, che sarebbero le nostre utenze per chi ha ancora a casa Telecom o TIM, insomma, i debiti di IVA che il Telecom aveva dare allo Stato attraverso appunto quello che è il nostro traffico telefonico, a volte risultava meno dell'IVA pagata da Telecom per comprare traffici telefonici all'estero. Quindi in questo caso la Telecom si trovava ad essere addirittura creditrice verso lo Stato d'IVA, quindi lo Stato non solo ci rimetteva in questo caso attraverso l'IVA evasa dalle aziende finte, ma addirittura dava soldi alla Telecom. naturalmente questa truffa veniva danni dello Stato, veniva diciamo orchestrata da Gennaro Mokbel, un nazista, oggi imprenditore creativo, chiamiamolo così, che insieme appunto ai legati di Telecom Sparkle e Fastweb orchestrava quello che erano i fondi neri per tutta una serie di attività illecite che abbiamo già descritto, e in parte abbiamo descritto, cioè, e si sa dalle cronache, pensiamo ai diamanti che venivano dall'Uganda, tutta una serie di compravendita immobiliare, e tutto questo lo faceva attraverso anche attraverso le tangenti che dava a degli uomini della finanza per rallentare il percorso di controllo, e lo faceva attraverso la politica, come tutti sappiamo ha fatto eleggendo quello che erano i suoi uomini di fiducia, anzi quello che lui chiama lo schiavo al Parlamento, il senatore Di Girolamo, e lo faceva con degli uomini che tuttora appunto cioè, o perlomeno che sono stati e sono fascisti e nazisti. Pensiamo ad Andrini che è stato amministratore delegato dell'AMA qui a Roma, amico del nostro carissimo sindaco, con Paolo Colosimo, altro fascista, con Vincenzo promuoveva gli incontri di pugilato di Vincenzo Cantatore, i film del regista Stefano Calvagna, dava i soldi a Francesco Mambro e Giuseppe Fioravanti, frequentava insieme a lui in Africa, portava i diamanti d'Italia con Antonio D'Inzillo, killer della banda della Magliana, e Denar. Aveva amicizie politiche con la Lega, aveva amicizie politiche e non solo, pensiamo solamente amicizie, ma interessi con AN, e in questo caso il senatore Augello votato anche qui nel Lazio. Questo in sintesi quello che è la pista nera o gli uomini che ci stanno dietro a questa grande truffa. Però noi appunto cercheremo di restare nell'argomento di questo spazio, e prima di chiamare un lavoratore della Telecom cerchiamo di fare almeno due brevi riflessioni con Francesco Piccioni, giornalista del Manifesto, che ci appresteremo a chiamare. Ok, sono le 12:15, abbiamo in collegamento Francesco Piccioni, buongiorno.
Buongiorno.
No, Francesco Piccioni è un giornalista del Manifesto, per chi ancora non lo conoscesse, e con te vorremmo fare almeno due piccole riflessioni prima di chiamare i lavoratori della Telecom al telefono su quello che è il comportamento, diciamo, aziendale della Telecom, o di quello che può naturalmente considerarsi comportamento di quello che è la nuova New Economy, o di quello che è stata almeno la New Economy fino alla crisi attuale, e di quelli che sono i paragoni che si può fare di tutta questa vicenda con altre vicende, pensiamo ad Hotel, a Omega, Omnia, insomma quant'altro è il settore delle speculazioni nelle telecomunicazioni oggi. Diciamo, tu in un articolo del manifesto hai fatto due riflessioni, insomma l'articolo che si chiamava La truffa flessibile, se non sbaglio.
Sì.
Hai fatto due riflessioni in calce all'articolo in cui diciamo parlava di quello che è la diversificazione ormai della finanza che creano, che le aziende producono oggi, è quello che è invece il profilo basso che le multinazionali hanno imposto ad un'Europa, diciamo, senza una fiscalità unica. Ci puoi parlare, diciamo, quelle che sono le tue riflessioni in merito?
Beh, io lì faccio individuo due ordini di problemi che sono leggermente differenti. Uno si riferisce a quella che viene definita la finanziarizzazione dell'economia negli ultimi 30 anni, e che in sostanza possiamo ridurre a questo, cioè è diventato molto più semplice fare profitti alti nell'ordine del 10%, 20%, 30%, mentre nell'economia cosiddetta reale, compresi anche i servizi telefonici in questo caso, i margini di profitto sono relativamente bassi, nell'ordine del 2%, 3%, 4%. Quindi uno spostamento di capacità di far profitto così potente costringe quasi tutti, perché è un sistema, non è una volontà individuale, costringe quasi tutti a spostarsi verso attività ad alto rendimento come sono state quelle finanziarie per 30 anni, anche se poi tutte queste attività finanziarie si reggevano sulla distribuzione del debito e sulla speculazione sul debito, e quindi siamo in piena crisi perché questo gioco poi alla fine non regge. Quindi il ragionamento semplice è questo: le imprese dell'economia reale non fanno più abbastanza soldi in questo sistema così come si è modificato, e quindi diversificano, aprono delle attività in campo finanziario. Questa, nel caso di cui parliamo, è una controllata Telecom Sparkle, che probabilmente le indagini sono in corso, decideranno i giudici cosa è successo, ma probabilmente ha trovato abbastanza semplice e comodo effettuare questo tipo di transazioni che sono descritte nel carosello dei pagamenti IVA non effettuati, per abbellire i bilanci. Oltretutto c'è un meccanismo poco noto, che è quello che governa le società quotate in borsa, che devono presentare ogni 3 mesi obbligatoriamente i loro bilanci, e naturalmente i bilanci più sono positivi, più il valore azionario dei titoli quotati in borsa sale, o altrimenti scende precipitosamente in base all'attese che il mercato ha rispetto ai vari titoli. Il fatto di dover presentare ogni 3 mesi un bilancio buono, come dire, facilita le pratiche di rimediare attività ad alto profitto in breve tempo, quindi si dice concentrarsi sul breve periodo invece che sul lungo, che è un meccanismo tipico della finanza, ma non dell'economia reale, perché se pensiamo a quanto serve per aprire un'impresa tipo una rete telefonica, quanto investimento serve e quando si comincia poi a guadagnare qualcosa, parliamo nell'ordine degli anni. Quindi se si dovesse seguire il meccanismo della finanziarizzazione, in questo caso chiunque fa investimenti viene punito dal mercato perché spende soldi che a breve non riporteranno guadagni, ma soltanto a lungo periodo.
Diciamo che fra l'altro la Telecom Sparkle, cioè il bilancio di Telecom Sparkle era costituito dal 30% ormai, e anche di più, di speculazione finanziaria praticamente.
Esatto, è una divisione che è stata creata apposta, penso, per questo tipo di attività, in modo che non, nei limiti del possibile, non si riverberassero negativamente sulla casa madre, insomma, con una certa autonomia gestionale, perché una controllata è una controllata dal punto di vista azionario, ma non dal punto di vista della gestione. Ci sarà un amministratore delegato anche per Telecom Sparkle, diverso da amministratore delegato di Telecom Groupon. E questo è un tipo di ragionamento. Il secondo ragionamento è invece relativo alle leggi, alle regole e al tipo di costruzione che è stata fatta dell'Unione Europea. È stata creata un'Unione Europea come un mercato aperto, è stata creata la moneta unica che vale a questo punto 16 paesi, ma non c'è una politica fiscale comune. Ora, qualsiasi manuale di macroeconomia anche di basso livello dice si può fare una moneta unica se c'è una politica fiscale unica, perché senza questo meccanismo del prelievo fiscale non si capisce come si fa a sostenere e a manovrare una moneta. Invece noi abbiamo l'Europa in questo momento che ha una moneta unica e tante politiche fiscali quanti sono gli stati membri che aderiscono a questa moneta unica. Quindi cosa succede? Succede che per le vendite, le transazioni societarie fra paesi dell'Eurozona non si paga l'IVA. In Italia si paga l'IVA del 20%, in altri paesi si paga un'IVA differente, in alcuni paesi è il 20%, in altri il 18%, in altri il 16% e così via. Questa differenziazione fiscale apre, come dire, la finestra a qualsiasi tipo di manovra che possa essere effettuata per guadagnare soltanto in base ai differenziali di IVA, oltre che ai differenziali di pressione fiscale. È un po' quello che volevano fare con la Bolkestein sul piano del mercato del lavoro, cioè la Bolkestein da una direttiva che poi non è mai arrivata in porto, ma che prevedeva che si potessero pagare lavoratori stranieri non secondo il salario del paese in cui lavoravano, ma secondo il salario del paese d'origine, per cui a quel punto diventava conveniente, c'è una polemica in Francia sull'idraulico polacco, perché a quel punto diventava convenientissimo assumere operai o magari idraulici dalla Polonia pagandoli i 300, i 280 euro al mese che è il salario medio polacco, però facendoli lavorare in Francia e quindi con il tipo di guadagno che da questo conseguiva. Comunque, ritornando alle politiche fiscali, il fatto che non ci siano politiche fiscali comuni apre la strada a qualsiasi gioco speculativo, a qualsiasi anche gioco sporco come è stato fatto in questo caso. Se noi pensiamo che, per quanto riguarda il dibattito italiano, anzi le misure legislative italiane, invece di andare verso la richiesta di una politica fiscale europea uguale per tutti i paesi dell'Eurozona, si è andati addirittura in direzione del federalismo fiscale, quindi di frammentare ulteriormente le politiche fiscali sul piano regionale, noi capiamo che ci troviamo in un paese che va in controtendenza rispetto alle necessità di funzionamento del sistema capitalistico, non a quelle di un sistema migliore, e che è un paese in cui quella che impropriamente noi chiamiamo borghesia capitalistica, non ha nemmeno questa dignità, pensano di poter fare guadagni grando appunto sulle piccole differenze che si creeranno sicuramente tra il fisco lombardo, quello calabrese, quello lucano, quello laziale o quello sardo.
Peraltro il caso Telecom non è il primo in Italia, è il più grosso ma non è il primo, ricordiamo Angelini in Abruzzo, insomma quant'altri hanno fatto di questa pratica la propria accumulazione di capitale.
Vabbè, casi come Angelini e altre, insomma Angelucci per quanto riguarda le cliniche del Lazio eccetera, è un meccanismo differente, perché è il meccanismo del usare lo Stato come proprio bancomat, no? Per cui io ho una catena di cliniche, ce l'ho in convenzione, lo Stato nel frattempo taglia la spesa per la sanità e quindi costringe le varie ASL ad avere lunghe file d'attesa per qualsiasi prestazione, per qualsiasi analisi, per qualsiasi lastra e così via. E quindi questa gente è costretta a rivolgersi, sarà capitato anche a te o a molti degli ascoltatori, sicuramente è capitato anche a me, no? Che per non aspettare, che so, 8 mesi per fare una TAC, me la faccio presso la clinica convenzionata, io pago il ticket che è esattamente lo stesso che pagherei presso la struttura pubblica e poi la struttura pubblica ripaga la clinica privata per la prestazione che mi ha fornito. Se avevamo questo meccanismo, grazie Angelini, Angelucci e tutti quelli che hanno le cliniche private In Italia hanno praticamente un bancomat in cui grazie a Angelini, Angelucci e tutti quelli che hanno la cliniche private in Italia hanno praticamente un bancomat in cui loro fanno un servizio che costa un tot, lo Stato glielo paga un tot più una differenza, e quello è un guadagno sicuro per cui ci si mena, per cui ci si batte, per cui ci si accoltella tra vari soggetti privati, perché tanto c'è lo Stato che paga e il problema è trovare il politico che dà a te la convenzione, non la dà un altro, e così via. Però qui invece parliamo proprio di una cosa che viene costruita su un differenziale che è di tipo europeo, in cui non c'è uno Stato europeo che ti dà un falco, esistono soltanto delle legislazioni diverse. E soprattutto troviamo coinvolte per la prima volta grandi aziende vere, perché sia Fastweb che Telecom sono aziende vere, non sono aziende finte, sono aziende nate sul, come dire, il favore di Stato, anche se Telecom ha una storia differente da Fastweb, però sono aziende che capitalisticamente potrebbero stare benissimo in piedi da sole. Evidentemente i margini di profitto dell'attività produttiva reale non sono del livello che può garantire anche soltanto la truffa.
Poi fra l'altro si parla di addirittura in questi ultimi anni di 25 miliardi di falsi crediti IVA in giro per l'Italia, quindi sta diventando un fenomeno fra partite IVA piccole fino ad arrivare alle grandi aziende, insomma un fenomeno allucinante,
perché
non ci stanno altre parole. Un sistema economico ormai praticamente.
È un fenomeno con cui si tiene in piedi un sistema economico che dal punto di vista produttivo non sta in piedi. Cioè, se tutte queste società che esistono dovessero pagare l'IVA normalmente, come si fa in tutti i paesi europei che non sono l'Italia, in cui l'evasione sull'IVA è praticamente irrilevante, evidentemente queste imprese non avrebbero più il margine di profitto. Questo significa che siamo un paese che sta precipitando e che invece di eliminare, come dire, quello che si dice il lavoro nero, l'economia sommersa, l'economia in nero, sta spingendo aziende quotate in borsa, quindi aziende tecnologicamente avanzate, aziende che hanno una missione vera dal punto di vista capitalistico, eccetera, stanno spingendole verso il nero. Cioè, invece di far emergere le attività, come dire, non regolari, si sta spingendo l'economia ufficiale verso la clandestinizzazione. È un po' quello che è avvenuto con il lavoro, insomma, dal contratto a tempo indeterminato a tutte le forme di precarietà che prima erano decisamente illegali, a cominciare appunto, dal lavoro interinale.
Esattamente, con tutti i risvolti che questo ha poi realmente sul mondo del lavoro e sui lavoratori, che sono alla fine quelli che pagano in ultima istanza le speculazioni di questi soggetti. Infatti per Telecom si parla della vendita, per Fastweb addirittura del commissariamento, visto la caduta inesorabile delle proprie azioni in borsa in quest'ultima settimana. Tu che futuro vedi per Telecom, per Fastweb?
Ma il futuro di Telecom non è particolarmente positivo, perché a questo punto l'unico vero asset, l'unico vero patrimonio di Telecom è la rete fissa, che vogliono fargli scorporare. Ed è una società in cui lavorano 60.000 persone, non è che sia una situazione da poco, insomma, è una situazione che vale due volte la Fiat a questo punto come occupazione. Fastweb, il commissariamento mi sembra, come dire, inevitabile, perché quelli che sono stati imputati sono amministratore delegato, i vertici aziendali attuali, e quindi il commissariamento serve a tenere in piedi l'azienda, che altrimenti precipiterebbe non solo nelle quotazioni di borsa ma anche come clientela. Voglio dire, non credo che in questo ultimo mese Fastweb abbia fatto molti abbonamenti, no? Però il problema dei lavoratori è che in questo gioco infinito della speculazione sull'economia reale, speculazione finanziaria sull'economia reale, si rischia veramente la tragedia. I casi che citavi, Eutelia, Omnia, Fonmedia,
Omega, quant'altro.
Cioè, sono tutte partite che vengono fatte con vendite a società vuote, stiamo facendo del manifesto, a trovare, a scoprire che Omnia era un nome, una società registrata dentro uno scantinato di Londra insieme a altre 2000 società, insomma, dentro la stessa stanza, quindi immagini, cioè proprio la famosa scatola vuota
cinesi,
che... no, la scatola vuota, il meccanismo delle scatole cinesi è quando il gioco si ripete, no? Una società ne controlla un'altra, ne controlla un'altra, che ne controlla un'altra, che ne controlla un'altra ancora. In questo caso è proprio la società inesistente, come dire, un nome su un registro, ma non c'è nulla che... non c'è nessuna attività.
Guarda, un'ultima riflessione e poi ci lasciamo. Sì. A noi ci hanno sempre parlato della privatizzazione, in questo caso appunto Telecom, un caso eclatante visto che era SIP una volta, facendo parte dell'IRI e quant'altro, insomma una rete pubblica. Ci hanno parlato della privatizzazione come la panacea rispetto contro le speculazioni interne della burocratizzazione di Stato e quant'altro, però parlare oggi invece di te è il caso o no?
Ma perché la privatizzazione non possa essere la panacea ormai è dimostrato dai fatti, cioè tutte le società pubbliche privatizzate sono state annientate di fatto, o scorporate o spacchettate, cioè tenendo soltanto le attività remunerative e vendendo le altre di servizio pubblico. Vediamo per esempio le Ferrovie dello Stato che si stanno avviando verso la privatizzazione, che ormai privilegiano semplicemente l'alta velocità di alta fascia e, cioè, ad alto prezzo, mentre lasciano morire tutto quanto i treni per i pendolari e il traffico locale. Per quanto riguarda settori strategici non credo che ci sia alternativa alla nazionalizzazione o alla pubblicizzazione, come vogliamo chiamarla, perché banalmente le autostrade sono un monopolio naturale, nessuno costruirà una seconda Roma-Milano che faccia concorrenza alla 1, giusto? Quindi non si possono privatizzare le autostrade, infatti sono state date in concessione a una serie di soggetti, tra cui Benetton, Carlo Toto che era l'ex patron di Air One e così via, cioè la privatizzazione, specie in Italia, è un danno perché abbiamo, lo dicevo prima, una borghesia che non è capitalistica in senso proprio, è una borghesia che è fatta di prenditori, cioè di gente che si appropria di una posizione di rendita e cerca di sfruttare il più possibile la situazione, cioè ti prendi lì, ti metti al casello e incassi i soldi, poi se ci sono le buche vedremo se ripararle o meno. Questo è il problema, quindi all'Italia inevitabilmente servirebbe di nuovo l'IRI, servirebbe di nuovo una società che gestisce settori strategici e nell'interesse pubblico. Non dimentichiamo che la più grossa privatizzazione, la più tragica dal punto di vista delle conseguenze, è stata la privatizzazione del sistema bancario, che in Italia avevamo tre banche di interesse nazionale, la Commerciale e altre banche di diritto pubblico come Banco di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sardegna, insomma San Paolo di Torino e così via, che sono state privatizzate e oggi questi si comportano come soggetti totalmente indipendenti dalle necessità nazionali, non concedono il credito a chi ne ha bisogno, fanno speculazione finanziaria e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui se anche lo Stato volesse rimettere mano a una politica industriale, a una politica economica propria, non avrebbe più gli strumenti perché non ha più la leva bancaria in mano e non ha più società industriali, dovrebbe procedere da autorità con l'espropriazione, scatenando accuse di bolscevismo disperato.
Sì, ok, grazie Francesco per la riflessione e la chiacchierata, ci risentiremo presto insomma per altre.
Buongiorno a voi. Riflessioni.
Grazie mille, ciao.
Grazie a voi. Ciao ciao.
Porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. ¡Mira!
de los franceses. Muerte de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. ¡Tiras!
Con nosotros.
Ok, sono le 12:40 minuti all'ascolto sempre di Radio Onda Rossa. Adesso abbiamo in collegamento un compagno della Telecom, De Cobas. Pronto, buongiorno.
Sì, ciao, un saluto a tutti e a tutte.
Allora, niente, noi fra l'altro ci eravamo sentiti con un altro compagno la settimana stessa, o perlomeno qualche giorno prima che tutto lo scandalo scoppiasse, parlando di quelle che è adesso oggi la lotta alla Telecom, al 190, insomma, e quant'altro. Oggi invece ci ritroviamo a parlare di quello che sono gli effetti dello scandalo e della mega truffa alla Telecom, e facciamo una domanda che nei giornali e nella cronaca non esce quasi mai, cioè fare parlare i lavoratori rispetto a quelle che sono le conseguenze reali di quella che è stata questa truffa e questo tipo di politica alla Telecom, che da quanto leggo dai volantini che voi avete prodotto, avete dato, insomma, non è una novità, cioè non è sicuramente una novità le speculazioni alla Telecom. Se parte da Colaninno dal 2001, di Tronchetti Provera nel 2006-2007, arrivando ad oggi con Manzitelli, insomma, facci tu un quadro e più che altro cerchiamo di fare trasparire quelle che sono le considerazioni che voi lavoratori fate e la propria azienda in questa situazione.
Sì, appunto, come già dicevi te, Telecom Italia dalla privatizzazione in poi è in realtà un'azienda che è stata letteralmente spolpata dalle varie cordate finanziarie che si sono succedute e che regolarmente sono state coinvolte in scandali più o meno forti. In realtà di quello che era il monopolista delle telecomunicazioni ormai è rimasto ben poco grazie a queste speculazioni. Sono state vendute tutte le società, quasi tutte le società più importanti estere, quasi tutte le società italiane, il patrimonio immobiliare è stato completamente risucchiato dall'ex Pirelli Re, e quindi insomma rimane ben poco. Ora, ultimamente, qualche giorno fa, Bernabé ha fatto una lettera ai lavoratori, chiaramente dandola alla stampa, perché il senso era darla alla stampa, in cui un po' si tira fuori dicendo che adesso dal 2007 in poi tutto è cambiato, questo è uno scandalo del 2007, cioè della gestione precedente di Tronchetti e Provera, e cerca un attimino di autoassolversi. In realtà, a nostro avviso, non si può fare questa operazione di tirarsi fuori, perché il management che era investito da questo scandalo di Sparkle era sì stato messo da Tronchetti Provera, ma è rimasto tali e quali anche successivamente, nonostante che Telecom ben sapeva già dal 2007 che ci stava questa indagine in corso. E per dire cosa pensavano già i lavoratori di Sparkle, basta dire che nel dispositivo dell'indagine viene citato addirittura un volantino del 2006, un volantino di un comitato di difesa dei lavoratori dell'azienda Sparkle, in cui si denunciava a chiare lettere che i bilanci erano tutti falsati per questione di budget, per questione di farsi auto incensiarsi per prendere i premi che sono copiosi in queste aziende per i dirigenti, e veniva citata anche l'azienda in questione con un bel punto interrogativo, chiedetevi cosa fa questa azienda. Quindi i lavoratori stessi, tramite questo comunicato, già lanciavano l'allarme nel 2006, quindi ancora prima dell'indagine che venne fuori nel 2007 dalla Guardia di Finanza. Eppure, quel comunicato viene citato in quel contesto perché c'è uno scambio di mail tra Mazzitelli, Comito e Petraia, che è una responsabile dell'RU. Tutti e tre si sono rimasti in servizio fino adesso. Mazzitelli in realtà è vero che è uscito fuori a novembre, ma era stato messo alla presidenza di Patnet, un'altra azienda del gruppo, e sono rimasti delle quali nessuno gli ha chiesto conto del perché, mettere sotto controllo anche le risorse umane che avevano avuto quel comunicato, tutto il management e le operazioni che si facevano, magari è stato punito il lavoratore che si suppone abbia messo quel comunicato, visto che Mazzitelli ne chiedeva il trasferimento in queste mail che sta agli atti della cosa. Quindi i lavoratori di Spark già da tempo denunciavano queste preoccupazioni, e sono le preoccupazioni di tutti i lavoratori Telecom, perché in realtà, appunto, se è vero che da una parte ci sono state le cordate finanziarie che hanno spolpato questa azienda, dall'altra a contribuire a questo massacro è quella cassa di dirigenti che è data a impostare il comando, che mentre gli azionisti si dividevano gli utili anziché ripianare il debito fatto per la scalata, mentre le società che controllavano in minoranza l'azienda, come Pirelli prima, Colaninno ancora prima, e adesso il gruppo di banche telefonica che sta dietro Telco, continuavano a spolpare l'azienda con compravendite perlomeno dubbie, e la casta, questi dirigenti, spolpavano Telecom dall'interno, dandosi premi con tanti zeri, falsando di fatto quelli che sono appunto i bilanci, come è stato un po' per Sparkle, che continua un po' in tutti i settori. Cioè, lo sport più importante in Telecom non è dare un buon livello qualitativo all'azienda, creare il profitto con una politica industriale seria, ma vincere la gara a destra non manca, o darsi il cosiddetto MBO, che è un premio dato per i dirigenti, previsto per i dirigenti o per i quadri, se raggiungi certi obiettivi. Come si fanno a raggiungere gli obiettivi? Un po' allo stile della Mazzitelli, cioè falsando le statistiche, spostando un numero di vendite o di conti da una parte all'altra, e in questo modo tutti sono contenti, prendono loro tanti premi, ovviamente alla base e solo schiaffi, non ricevono nulla o al massimo le briciole.
Fra l'altro ricordiamo che la parte variabile, cioè i premi di produzione e quindi lo stipendio degli amministratori delegati costituisce praticamente se non la metà, anche di più di quello che è appunto lo stipendio nel suo totale, insomma diciamo che praticamente loro, cioè, il loro stipendio era costituito in gran parte da questi premi di produzione, quindi si creava di fatto un sistema di questo tipo. Fra l'altro ricordiamo appunto, è uscito sull'Espresso di questa settimana un articolo che riprendeva vecchie questioni della Telecom ai tempi di Tronchetti Provera, tipo lo scandalo delle 5 milioni di SIM della TIM date a nominativi falsi, che ha creato un altro buco economico, insomma con l'annino, con le vendite, con lo scandalo di Seat Pagine Gialle, insomma appunto c'è. Cioè, a quando si è privatizzata, diciamo che in Telecom lo sport reale appunto era quello di specularci sopra, praticamente nessuno ha mai fatto, cioè, nessuna amministrazione è mai uscita pulita, fra virgolette, se così lo possiamo definire rispetto a questa cosa. Cioè, oggi, fra l'altro, in maniera alquanto ipocrita, anche se gli atti giudiziari fino adesso diciamo non lo dicono, diciamo, addirittura la Telecom si costituisce come parte offesa e tutto questo che è lo scandalo, però cioè, cioè, sempre sul volantino che voi avete lanciato avete detto appunto che già dal 23 di febbraio, anzi da 2007, la Telecom Italia aveva avviato un'indagine interna, però diciamo l'amministratore Mazzitelli è rimasto sempre là allo stesso posto, insomma, quindi diciamo in teoria non si sapeva, però sembra il segreto di Pulcinella, insomma.
No, il problema è che lo sapevano tutti, il problema è che se un amministratore come Mazzitelli, ma di dirigenti di questo calibro ce ne stanno tanti in Telecom purtroppo, e con lui su tutti sotto panza, tipo Comito e altri, sono rimasti là fino a un minuto fa, è perché evidentemente voglio dire, o questa nuovo management è scellerato, oppure hanno tante armi di ricatto per la quale impediscono ad altri di muoversi, perché il problema è quello, altrimenti non si capirebbe, no? Perché uno in Telecom sono stati negli ultimi anni fatti dei licenziamenti contro lavoratori e per cose che uno cioè veramente banalissime, che tra l'altro vinceranno perché sono assolutamente non proporzionate alla mancanza, ma quelli erano lavoratori e lavoratrici normali, che non gliene fregava un cavolo a nessuno in questa azienda, anziché invece appunto intervenire con un Mazzitelli, con un Comito, con anche una Petraia appunto che non viene neanche citata e ovviamente non fa parte della cosa, che era responsabile dei risorse umane, che è rimasto a guardare, non ha fatto nulla per verificare se i dirigenti della propria azienda facevano le cose in modo pulito o meno, che lì la sospensione cautelare era la cosa minima da fare 2 anni fa, in attesa di una cosa, anche perché qui stiamo a parlare di persone che non è che guadagnano poco, no? Cioè, hanno guadagnato tanto nella loro vita, e invece sono rimaste là perché evidentemente hanno strumenti di dissuasione nei confronti di chi oggi governa questa azienda, no? Perché altrimenti non si spiega. E purtroppo, insisto, questo tipo di cosa è un caso che sia scoppiato in questo modo, anzi forse ecco il problema è che non è un caso che sia scoppiato in questo modo a Sparta, perché noi non possiamo non pensare che la Telecom per ben 3 volte, nel momento in cui si doveva decidere in modo importante di voltar pagina da un punto di vista di azionariato, per almeno le 2 precedenti volte è successo sempre con indagini alla magistratura. Colaninno ha lasciato Telecom in mano a Pirelli a seguito di sotto la spinta delle indagini che c'erano sulla compravendita di Telecolobo in Brasile piuttosto che di Fiat. Una volta mollato l'osso, Colaninno è rimasto bello che in piedi, anzi prima è riuscito a andare al comando della Piaggio e poi addirittura è stato investito da Berlusconi di massacrare l'Italia.
Si è ripulito, insomma.
Uguale, Tronchetti Provera ha mollato il Consiglio di Amministrazione nel 2006 e poi definitivamente ha mollato anche il pacchetto azionario a seguito delle indagini da Varoni, eppure là non mi pare che Tronchetti Provera se la guarda mano qua male, cioè dopo che hanno mollato l'osso in realtà le indagini nei loro confronti sono scese, l'interesse è sceso, nessuno gli ha fatto nulla. Ora, a me, per quanto sia assolutamente fondata l'indagine su tutto quello che è successo, la storia della triangolazione sull'IVA piuttosto che quella pattume che ci sta intorno al senatore eletto in questo sistema, la tempistica è perlomeno strana perché è avvenuta due giorni prima gli arresti del Consiglio di Amministrazione che doveva in qualche modo decidere da farsi, se dare spazio a Telefonica piuttosto che altri.
Visto che abbiamo gli ultimi 10 minuti, cercherei di affrontare appunto questo tema, il futuro, rispetto a quello che è la borghesia intoccabile, insomma, da Colaninno a Tronchetti Provera, invece i toccabili sono... il portafoglio del lavoratore, insomma, perché ormai la Telecom c'ha un declino azionario a due cifre, la Telecom ha un'altalena in declino di almeno una cifra in percentuale, sono tantissimi soldi, diciamo che sia Telecom che Fastweb si apprestano ad inserirsi in un periodo di crisi economica insieme appunto alle tante altre aziende di telecomunicazione in Italia che adesso sono in crisi quindi ti inviterei a parlare di quello che sono le prospettive di futuro. Ho detto appunto in Fastweb si rischia il commissariamento, il Telecom sicuramente il commissariamento di Spark, forse però diciamo che i lavoratori pagheranno appunto perché addirittura c'è un piano di scorporo ulteriore di Telecom con la compravendita di Telefonica e tutta una battaglia di nuovi imprenditori italiani, fra virgolette, e si prospetta una nuova all'Italia, insomma, voi cosa ne pensate, cosa state facendo, se ci stanno delle lotte, una sensibilità fra i lavoratori che comincia a crescere, insomma, raccontaci anche questo.
Allora, rispetto al futuro, diciamo che la situazione è assolutamente pesante, perché appunto a prescindere da chi purtroppo metterà mano sul capitale finanziario di questa azienda, tutti hanno un progetto di spezzettarla, di fare il cosiddetto spezzatino. Ora il problema è che il spezzatino un po' ricorda quello che era precedentemente prima di Telecom, dove c'era a capo l'assetto che era la finanziaria e poi SIP, i Ritel e Spark e l'Italcable che governavano ognuno una propria tratta. Qui invece spezzatino, per come lo intendono, è assolutamente fare a pezzi l'azienda e venderla per grossa sua parte al miglior offerente per poi maciullarla. Proprio venerdì è stata avviata da Telecom Italia la procedura per esternalizzare circa 2200 lavoratori dell'Information Technology. Ora, l'Information Technology dovrebbe essere il core business per un'azienda come le telecomunicazioni, dove ormai non si può pensare alla comunicazione telefonica senza collegarla a quello che è il web e quello che è tutto il
raggiunto
che ci stanno, e quindi l'informatica. E invece no, appunto, Telecom sta cedendo, ha avviato le procedure per cedere entro fine marzo circa 2200 lavoratori a un'azienda del gruppo che fino a un mese fa voleva vendere a soggetti terzi. Ora questa cosa qua avverrà con buona probabilità anche per quanto riguarda i call center nei confronti di un'altra azienda, e appunto il propedeutico a immaginare un'azienda con una governance molto ristretta e con tutte aziende satelliti che poi con ogni probabilità, per ripianare quel maledetto debito che ci ha collato Colaninno nella sua scalata, saranno vendute ai migliori offerenti e poi massacrati in termini occupazionali, dicendo. Ora appunto questo avvio di procedure è assolutamente freschissima, parliamo di venerdì, e in questo momento siamo si è stata fatta una prima assemblea in una sede importante del Parco Medici, dove ovviamente la preoccupazione dei lavoratori è altissima, e con ogni probabilità nelle prossime settimane inizieranno le mobilitazioni per tentare di impedire questa operazione che appunto Telecom, per tranquillizzare gli animi, anche qualche sindacato a dire il vero, cerca di dire rimanete nel perimetro del gruppo, quindi non vi preoccupate, non vi cambia nulla. In realtà appunto il perimetro del gruppo è una cosa, una bagionata, perché poi vendere il pacchetto azionario di una società non ci vuole nulla, basta un atto notarile, non devi neanche coinvolgere le organizzazioni sindacali, e noi abbiamo in Telecom esperienze importantissime che già aziende precedentemente del gruppo poi sono state cedute a delinquenti che hanno mandato in fallimento l'azienda, l'ultima TIS, che si occupa di formazione, si occupava di formazione, e lasciando per strada centinaia di lavoratori. Altre esperienze simili ce l'abbiamo avute non nel gruppo Telecom, ma in altri settori, come il caso Eutelia e Omega, che insomma tenete conto che il pezzo di Eutelia, un pezzo importante di Eutelia era pure quella, l'informatica dell'ex Olivetti, che con varie vendite di pacchetti azionari è andata a finire in quel calderone con portando nel calvario quei lavoratori e lavoratrici che prima erano appunto del gruppo Telecom Olivetti. Quindi insomma la prospettiva futura sarà questa qua, insomma,
cioè tra Bad Company e Good Company, insomma.
Esatto, che terranno pochi lavoratori magari nell'azienda che è proprietaria dell'infrastruttura di rete, vorrebbero tenere perlomeno, e mandare al macero quello che è rimasto dell'azienda, gli altri 40.000 lavoratori che insomma se la vedranno sicuramente non bene nel prossimo periodo. Insomma.
Ok, quindi, senti,
le mobilitazioni sono in costruzione ancora,
ecco, non questo. Nulla. No, dico, cioè, se ci stanno prossimi appuntamenti, assemblee, voi comunque già mi sa 15 giorni fa avete fatto una anche di più, mi sa 3 settimane fa, 15 giorni fa, non ricordo adesso bene, una un sit-in sotto la Telecom per quello che è appunto lo sciopero, per quello che è la cessione dei call center. Insomma, adesso ci staranno altre mobilitazioni in cui verrà inserito anche naturalmente il futuro, è il problema più grande per tutti i lavoratori della Telecom, insomma, oppure ancora ci stanno assemblee e sta cercando di capire.
Siamo in costruzione, sicuramente ci saranno, no? Le procedure di raffreddamento per poter promuovere gli scioperi già abbiamo fatte ed esperite. Ora in questi giorni ci stiamo vedendo nei diversi posti di lavoro per valutare le iniziative da fare, perché insomma questo era un po' in divenire, era già in cantiere, però un po' la questione del consiglio di amministrazione che ci doveva essere a febbraio, che annunciava il piano, ha congelato la cosa perché è stata spostata a marzo, e quindi diciamo che le iniziative erano un po' latenti, si stava attendendo di sapere bene il piano. In realtà oggi siamo in assenza di piano, ma con un avvio di una procedura di un pezzo importante dell'azienda che viene ceduta prima ancora che il piano venga reso pubblico, e quindi insomma da qui a qualche giorno renderemo pubbliche le iniziative. Sicuramente tra la primavera sarà per noi importantissima e piena di,
certo,
di giornali,
vanno
ancora organizzate e definite in dettaglio, anche perché bisognerà vedere quale sarà la posizione assunta un po' dagli altri sindacati, dai sindacati confederali, che come al solito fanno un po' il pesce al barile, fanno finta di opporsi, ma poi sono sempre pronti.
In questo caso penso che verranno trascinati dai lavoratori, insomma, da quelle che sono le preoccupazioni grandi. No?
Sicuramente vengono trascinati, con però sempre questo vizio che hanno di farsi trascinare e poi al momento buono
abbandonare tutto.
Era esemplare proprio in questi giorni che mentre i lavoratori iniziano a mostrare preoccupazioni, si formalmente hanno fatto anche un comunicato ovviamente in cui si dicono contro questo spezzettamento, però poi nei corridoi dicono ai lavoratori: ma state tranquilli, tanto il perimetro rimane lo stesso, rimanete nel gruppo, e vi dice no, che è contraddittorio rispetto poi al comunicato stesso che mandano ufficiali. Quindi ci sta un lavorio sotto poi per tentare di non far scaldare troppi gli animi a un settore che, se si mobilitasse seriamente, potrebbe in qualche modo sicuramente riuscire per tempo a bloccare processi degenerativi come quello che Telecom vuole mettere in atto.
Ok, grazie Mimmo, noi ci sentiremo naturalmente per aggiornamenti, visto che la situazione appunto sarà in divenire. Noi abbiamo già sforato, quindi ti salutiamo e niente, alla prossima. Ciao. Sono le 13, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, Corrispondenza Operaie vi saluta con questo speciale della Telecom e a risentirci alla settimana prossima con le classiche corrispondenze operaie da questa radio. Un saluto a tutti e soprattutto a chi ha privato della propria libertà.